Modem.
Questa mossa che di fatto secondo lei non rischia anche politicamente proprio di ritorcersi contro?
Non credo, proprio perché le pressioni il sottoscritto è abituato a gestirle molto più magari di altri. Io credo che alla fine il governo abbia ancora quella forza di stare assieme, soprattutto nell'interesse, quindi il lavoro diciamo che attende il governo non è tanto discutere l'attribuzione di dipartimenti, ma come risanare delle finanze che poi servono alla progettualità e a garantire dei servizi a favore dei cittadini.
Per il consigliere di Stato Zali, le chiedo se non crede che la sua credibilità oggi nel presentare questo messaggio alla luce di quello che ha detto due giorni fa è un pochino compromessa.
Lavoro su questo dossier da 12 anni e non vedo perché la credibilità di questo progetto dovrebbe risentire dell'intenzione di modifica del dipartimento. Però se me lo spiega lei, magari sono in grado di capire meglio il senso della sua domanda.
Non ho detto la credibilità del progetto, ho detto la sua, visto che ha annunciato due giorni fa di voler cambiare dipartimento.
Come ho detto prima, forse non aveva sentito bene mentre rispondevo al collega, seguirò questo progetto anche dopo.
Da domenica scorsa la politica ticinese è in subbuglio come non mai negli ultimi anni. In governo Bellinzona ci sono due ministri, Gobbi e Zali, che mirano a scambiarsi a vicenda i loro dipartimenti, un arrocco dato per cosa quasi certa dagli stessi due consigli di Stato leghisti, prima attraverso il Mattino della domenica e poi davanti alla giustizia ticinese riunita lunedì per l'apertura dell'anno giudiziario. Martedì poi la brusca frenata imposta dal resto della compagine governativa, che ha parlato di disappunto, ha tirato le orecchie al duo leghista per le modalità di comunicazione scelte da Gobbi e Zali, che a loro volta hanno chiesto venia per quanto da loro azzardato. Tocca ora al governo prendere una decisione definitiva. Qualsiasi essa sia, non sarà di certo una scelta facile da assumere all'interno del governo stesso e davanti all'opinione pubblica ticinese. Buongiorno e benvenuti a Modem in una puntata con Verena Sabo in regia, Roberto Porta al microfono. La politica ticinese dunque alle prese con polemiche e discussioni che non accennano a placarsi, anche perché di mezzo c'è il rispetto delle istituzioni che i due ministri della Lega sono accusati da più parti di aver calpestato. Modem torna a parlarne, a parlare di questa crisi istituzionale dopo averlo già fatto lunedì con l'analisi di tre colleghi giornalisti. Oggi diamo spazio ai politici in una puntata che vi proporremo anche con i tempi supplementari. Andremo in onda fino alle 9.30 dopo la pausa del radiogiornale alle 9. Cinque i nostri ospiti che vi presenterò man mano. Saluto da prima qui in studio con noi Daniele Piccaluga. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Coordinatore della Lega dei Ticinesi, in questi giorni al di fuori di qualche voce leghista è difficile trovare prese di posizioni, anche una sola, che difenda questa ipotesi di arrocco. Insomma, non è venuto il momento di dire abbiamo sbagliato.
Ma assolutamente no, l'idea è viva, l'idea è assolutamente concreta, non ci aspettavamo nient'altro. Perché consapevoli di portare qualcosa che nella storia del nostro cantone non era mai accaduta, sapevamo che era una proposta forte, una proposta shock, ma una proposta nata e ponderata nel corso degli ultimi mesi, ma la reazione che abbiamo avuto era abbastanza aspettata.
Era aspettata, erano attese secondo lei anche le scuse dei due ministri in governo e forse quel passo davanti alla giornata dell'apertura dell'anno giudiziario è stato un passo di troppo?
Ma ho ribadito anche questo, sì, effettivamente forse vi è stato questo sbaglio da parte dei due ministri, ma si sono scusati, questo anche da parte mia è stato un gesto apprezzato. Ma per quanto riguarda il concetto del tema rimane assolutamente vivo e siamo assolutamente convinti che sia qualcosa di buono per il Ticino.
Torniamo brevemente anche a domenica scorsa, la prima pagina del Mattino, è andato storto qualcosa anche lì?
No, è andato storto forse perché qualcuno ha voluto fare polemica anche su questo aspetto, si è tornati a fare e a discutere come la Lega non faceva da diversi anni, ma anche qui l'obiettivo reputo che sia stato più che raggiunto.
Obiettivo qual è? Perché qui c'è un polverone.
Beh, la Lega oggi è al centro mediatico di tutto il cantone, lo dimostra anche questa trasmissione. Siamo riusciti nell'obiettivo di riportare la Lega ai nefasti di un tempo, che era anche uno dei miei obiettivi, in modo differente, perché sono passati 30 anni, ma il risultato è che oggi giornali, radio e televisioni, oggi il tema essenziale, principale in tutte le trasmissioni è l'arrocco leghista.
L'arrocco leghista però che... tra commenti, prese di posizione di vari partiti, eccetera, non è visto bene. I due ministri si sono scusati. Non è forse venuto anche il momento da parte della Lega e suo di scusarsi davanti ai ticinesi per aver, lo dicono tutti gli altri, calpestato le istituzioni?
Ma ribadisco, l'errore di comunicazione fatto dai due ministri è un errore. Se vogliamo poi parificare l'errore riportato dal Mattino, in questo senso non condivido, nel senso che il Mattino della Domenica, che non è l'organo della Lega, ha comunque voluto dare una notizia facendo una previsione. Dopodiché l'errore invece costituzionale di comunicazione in un momento ufficiale da parte dei due ministri, ma tengo a ribadire che si sono già scusati per questo, non parificherei, non metterei sullo stesso piano le cose. Quindi la Lega di sicuro ha apprezzato le scuse dei ministri, ma non reputa la Lega di aver sbagliato qualcosa.
Quindi da parte sua nessuna scusa?
Ma da parte mia non vi è nessuna scusa, in quanto lo hanno già fatto i ministri per il loro errore.
Veniamo all'attualità stretta, perché la politica poi va avanti. Ieri sera c'è stato, come previsto da tempo, un comitato cantonale in Casa Socialista con un appello da parte del co-presidente del partito Fabrizio Sirica, e qui saluto, collegata con noi al telefono, l'altra co-presidente Laura Righet. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, è stato lanciato da parte vostra un appello che avete definito in difesa delle istituzioni, è rivolto in particolare al centro e al Partito Liberale Radicale. Temete dunque che uno o l'altro di questi partiti possano accettare l'arrocco proposto dal duo Gobbi-Zali, arrocco che voi bocciate su tutta la linea?
Mi ha fatto piacere che poco dopo questo discorso, alla fine della riunione parlamentare, anche il PLR è uscito con una nota più critica rispetto alle cose prese nei primi giorni, quindi penso che questo sia comunque uno sviluppo positivo. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni è un attacco alle istituzioni, un attacco a un modo rispettoso di fare politica, l'abbiamo sentito anche ancora prima nell'intervento del collega Piccaluga. Tutti parlano di noi, si è ammesso che tutti parlano della Lega, si è ammesso che questa è una trovata di marketing elettorale, si sono antiposti gli interessi partitici al bene dei paesi, penso che questo sia problematico, e come partiti di governo abbiamo la responsabilità, con una voce unita, di dire questo non possiamo accettarlo, noi ci impegniamo, noi facciamo politica per il bene del paese, e questo arrocco avrebbe delle conseguenze, al di là delle modalità, avrebbe delle conseguenze negative, quindi nel pieno rispetto della separazione dei poteri ci permettiamo di esprimere la nostra preoccupazione e l'auspicio che il governo non accetti questo arrocco.
Ecco, sempre in tema di attualità stretta, lo ha già anticipato anche lei, ieri sera c'è stato anche un comunicato del PLR, qui saluto in studio con noi Fabio Cheppeli, co-presidente dei Liberali Radicali, buongiorno.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, vicepresidente in realtà.
Vicepresidente, dopo le parole domenica del vostro presidente Alessandro Speziali, considerate da molti fin troppo morbide, ieri un comunicato dai toni piuttosto accesi, anche dopo la presa di posizione del Partito Socialista, parlate di un comportamento impertinente e irrispettoso nei confronti delle istituzioni. Insomma, da domenica cosa è cambiato?
Ma ieri in effetti avevamo già in allestimento questo comunicato, che poi è ancora stato discusso in una riunione del gruppo parlamentare già in programma in serata, ripresa la questione di tutta la sua dimensione, che vede anzitutto una forma sbagliatissima nei modi, questo viene assolutamente stigmatizzato da parte nostra, non è accettabile. Sicuramente in prima battuta la copertina o la prima pagina del Mattino della Domenica che ventilava la proposta, ma il Mattino negli anni ci ha abituato già a tanto, forse troppo, e lo dico forse anche purtroppo, sono una generazione cresciuta anche con i toni del Mattino della Domenica, ma poi il giorno successivo in effetti c'è stato uno sgarbo istituzionale ancora maggiore, assolutamente irrispettoso della giustizia e del gremio del Consiglio di Stato a cui appartengono i due rappresentanti leghisti, con questa manovra, a detta loro già architettata, in cui sono presentati all'apertura dell'anno giudiziario a parlare non dei problemi della giustizia, che sono tanti e proposti anche da tempo da parte del PLR, ma per così fare questo passaggio del testimone con Claudio Zalli, che si è presentato come capo dipartimento in pectore a presentare il suo programma elettorale per la giustizia, con proposte peraltro che sono non nuove ma già sul tavolo, proposte proprio dal PLR, e a dire quello che avrebbe fatto, sconfessando posizioni dello stesso governo su quegli stessi temi. Ecco, questo ci sembra irrispettoso della giustizia. Poi sulla posizione del PLR di domenica è stata definita tiepida, è stata definita forse troppo calma. Ecco, questo è il nostro stile, quello di non reagire sguaiatamente magari o urlando subito allo scandalo, ma usando, mettendo quelli che sono i nostri occhiali per leggere la cronaca, il paese, per poi mettere in campo la nostra azione politica, che sono quelli dell'interesse del paese. Ecco. Ecco,
i vostri occhiali su questo punto, i socialisti dicono l'arrocco non sa da fare, voi nel vostro comunicato però fino a lì non arrivate.
No, noi diciamo che l'unica chiave di lettura deve essere quella dell'interesse del paese, delle istituzioni, che è quella a cui il PLR ha a cuore. Quindi anche domenica c'è stata una certa curiosità, perché a fronte di una critica che noi muoviamo da tempo, soprattutto sui dipartimenti delle istituzioni, per l'immobilismo nel settore della giustizia e nell'autonomia dei comuni, per cui non abbiamo visto nulla di nuovo in questi anni, piuttosto che al territorio per aver adottato un approccio troppo rigido e ambientalista e diciamo bloccando anche lo sviluppo del nostro cantone con un approccio troppo rigido anche di vari uffici di questo dipartimento, ecco che noi ci si è prospettati l'idea, ecco, ma cosa potrebbe esserci di diverso? Potremmo finalmente vedere anche funzionare questi dipartimenti oggi a conduzione leghista, perché noi abbiamo appunto l'interesse di vederlo stato funzionare. E quindi questa curiosità, questa volontà ci ha lasciati così possibilisti a una valutazione più approfondita che andava fatta, ma che va fatta nella stanza del Consiglio di Stato. Ecco. La risposta che invece abbiamo visto da più parti è stata quella di dire, anche a fronte di un movimento della Lega che dichiara e ammette un fallimento politico nella conduzione di questi dipartimenti, noi vogliamo andare avanti a vederli fallire. Ecco, questo non è in realtà l'approccio del PLR. Se a seguito di una riflessione seria, approfondita, si vede che c'è qualcosa che può essere portato di nuovo, a noi l'interesse che vogliamo perseguire è quello dello Stato e dell'interesse pubblico.
Daniele Piccaluga, Fabio Keppeli parla di un fallimento della conduzione dei due dipartimenti targati Lega.
L'hanno detto loro.
Lo ammettete voi stessi, ecco, davanti a queste difficoltà, cambiare dipartimento cosa può portare di positivo?
Ma abbiamo ribadito in più occasioni che questo cambio è inevitabile, che vi sono magari delle difficoltà in determinati incarti che hanno sicuramente contribuito all'analisi e alla riflessione che ha portato questa proposta. Mi piace pensare però che oltre a pensare ai fallimenti si guarda anche in là con la consapevolezza, ma soprattutto la base da cui si parte, quindi l'esperienza lavorativa di Claudio Zalli in prima persona, che sicuramente potrà portare nel tema della giustizia qualcosa che nessun altro in questo momento può portare. Sappiamo benissimo quanto questo potere, quindi questo terzo potere, sia in difficoltà. Claudio Zalli l'ha ribadito anche lui stesso, di come ha sofferto nel vedere una situazione che si è creata. In questo arrocco sicuramente pensare di mettere Claudio Zalli a gestire le istituzioni e quindi anche aiutare a migliorare la situazione che in questo momento abbiamo nel terzo potere, quindi quello giudiziario, l'abbiamo vista sicuramente un'occasione per il governo intero, quindi non solo per la Lega.
Lorenzo Dadò, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Presidente del Centro, insomma, Piccaluga ci dice spostiamo queste due pedine e le cose andranno meglio.
Ma prima di arrivare a rispondere alla sua domanda, occorre dire le cose come sono andate. Ci si è ritrovati in una riunione del governo dove...
La settimana scorsa,
mercoledì, nella quale durante una discussione tra un semaforo e lo studio delle libellole, Claudio Zalli ha detto agli altri: ah, tra l'altro io e Norman Gobbi abbiamo deciso di scambiarci la direzione dei dipartimenti. A quel momento naturalmente il resto del governo è rimasto ammutolito e qualcuno ha detto: no, alt, qui bisogna fare una discussione seria su una cosa del genere, perché non si può fare un arrocco a un anno prima delle elezioni così come se niente fosse.
Sarebbero due gli anni.
un anno e mezzo sarebbe un anno e mezzo
dopo però inizia la campagna elettorale.
Visto che hanno deciso che la cosa andrà in vigore il mese di ottobre, se tanto mi dà tanto è circa un anno prima della presentazione delle liste, quindi mi pare che quello è la situazione. Ma la cosa diciamo più grave di tutta questa questione è naturalmente un annuncio da parte di un giornale, e il giorno dopo ci ritroviamo nell'evento più importante in assoluto per il terzo potere, durante il quale noi siamo degli invitati ospiti e niente di più, compreso il consigliere di Stato, a trasformarlo in un comizio elettorale della Lega. Allora, che poi il consigliere di Stato...
C'era anche la Commissione Giustizia e Diritti, certo, seduta in prima fila.
Presente.
Perché lì nessuno di voi ha alzato la mano per dire qui c'è qualcosa
che non ci va bene? Ma ci mancherebbe altro. Noi non abbiamo, in questo importantissimo evento deve parlare la giustizia. Viene invitato il direttore del Dipartimento dell'Istituzione a fare un saluto e finisce lì. Qui invece si è presentato al pulpito, chiamato da Norman Gobbi, Claudio Zali, a presentarsi come il futuro direttore del Dipartimento in pectore. Ma addirittura non solo quello, ha già annunciato di voler presentare una proposta di spoliticizzazione della giustizia, e è talmente, come si dice, concreta questa spoliticizzazione che ha trasformato il momento più importante in assoluto della giustizia, togliendo completamente visibilità all'ottimo intervento che ha fatto il presidente del Tribunale di Appello Tattarletti, facendo un comizio politico della Lega. Questo è il dato di fatto. Quindi questo lo riteniamo evidentemente un atto molto grave.
Sulle capacità dei ministri,
sulle
insomma,
capacità io non
dice,
voglio
spostiamoli e faranno bene.
Ma io non voglio, oggi parlano i giornali. Oggi c'è il caso lampante, ancora una volta, dell'incapacità di Claudio Zali di avere un dialogo serio, di avere la capacità di contrattare, di avere soprattutto la capacità di trovare delle soluzioni con il dialogo. L'abbiamo con la questione della circonvallazione, dove un'altra volta si è sollevato mezzo Malcantone. Il proprio Norman Gobbi l'altro giorno alla televisione ha detto che è stato, l'ha detto lui, con dei municipi del Mendrisiotto, i municipi del Mendrisiotto si sono lamentati perché non c'è nessun dialogo, non c'è nessuna capacità di coinvolgimento in questo dipartimento del territorio da parte del consigliere di Stato, e quindi si lamentano. Allora si vuole prendere uno che non è in grado di comunicare di Claudio Zali con gli altri, e lo si vuole mettere a capo delle istituzioni, quindi a capo dei comuni, e quindi a dialogare con i comuni. Ma è come prendere, come giustamente ha detto ieri sera Maurizio Gustoni, prenderne uno che non è capace a parare e metterlo in porta, insomma.
Daniele Piccaluga, si dovrebbe uscire a testa alta da un dipartimento per accederne a un altro? È il caso in questa situazione?
Ma queste sono le interpretazioni che giustamente la controparte tira acqua al suo mulino per far sì che si giustifichi tutta questa caciara e questo mercato che si è creato. Claudio Zali è assolutamente una persona che riesce a comunicare con le persone, non è una persona che mi risulti parli una lingua estranea o che non viene compreso quando si discute con lui. Probabilmente Norman Gobbi ha delle peculiarità differenti, e questo è anche uno dei motivi per il quale andiamo a fare questa proposta. Mi piace perché giustamente spesso e sovente arrivano delle critiche. Noi le abbiamo prese, ci abbiamo costruito una possibilità di cambiamento, ma anche in questo caso ci accorgiamo che non va bene. Quindi non va bene che Zali resti lì perché non è capace a, lo vogliamo cambiare, ma non va bene comunque. E questa è un po' la difficoltà che noi abbiamo notato in questi giorni, dove alla fin fine, perché la proposta viene dalla Lega, non va bene a prescindere, ma non va bene neanche la situazione attuale. Quindi vogliamo un po' capire, noi la soluzione l'abbiamo proposta, abbiamo fatto degli errori e lo si ribadisce, la comunicazione da parte dei nostri due ministri, e io l'ho detto in un'occasione precedente, ho apprezzato personalmente che si sono scusati per l'errore fatto, ma da lì adesso a dire che questa proposta è sbagliata in toto, l'ha motivato da un attimo fa dicendo ci sono delle problematiche, ne siamo consapevoli e stiamo cercando di portare un cambiamento che migliorerà la situazione del Consiglio di Stato.
Saluto ora anche Pino Sergi, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, Movimento per il Socialista, per il Socialismo, siete stati i primi a reagire domenica, avete poi anche lanciato una raccolta firme online, si è spesso detto in questa legislatura, forse anche in quella precedente, un governo stanco, poco propositivo. Piccaluga ci dice: noi adesso portiamo una proposta e veniamo comunque criticati. Ecco, anche da questo punto di vista c'è chi tenta di muovere le acque e poi però viene bacchettato.
Ma il problema è che evidentemente le difficoltà del governo nel suo complesso e della politica che il governo conduce sono note e ammesse credo da tutti, e quindi il giudizio su questa politica dovrebbe essere naturalmente alla fine della legislatura, ci sono le elezioni e lì vedremo qual è il giudizio su questa stanchezza del governo. La Lega si è accorta, così furbescamente si è accorta, ha preso atto di questo e ha preso atto anche che tra le crisi maggiori che sono all'interno del governo, alcune riguardano proprio i dipartimenti, misura forse fondamentale, condotte dai due leghisti, e cerca di fare di necessità virtù, cioè cerca di costruire una narrazione per cui i loro ministri hanno delle grandi qualità, che naturalmente fa finta di non vedere che hanno fallito nella direzione dei loro dipartimenti, dice, beh, le mettiamo a disposizione, diamo nuova linfa, come hanno voluto dire, li scambiamo e li riprenderanno con nuovo vigore. Cioè si fa finta di dimenticare, o si dimenticano, il bilancio complessivamente negativo. Il problema non è una questione, qui anche per rispondere a Kepperi, di orientamenti politici. Prendiamo la giustizia, nel Dipartimento della Giustizia non mancano proposte, non mancano progetti annunciati anche da Gobbi, manca la capacità di dirigere e di costruire la realizzazione di queste riforme, di questi progetti. È proprio un problema di direzione politica che hanno i ministri leghisti, Gobbi per esempio nell'ambito della giustizia lo ha dimostrato, anche di condurre dei progetti come quello per esempio dell'investimento per il nuovo, la nuova sede della giustizia. Ecco, questo è il problema fondamentale, mancano le premesse nei ministri stessi, nel loro modo di condurre i loro dipartimenti per far sì che queste presunte doti valgano in un altro dipartimento, cioè siamo alla mancanza di base degli elementi che potrebbero far meglio. Quindi la Lega ha lanciato la sua campagna elettorale, cerca di costruire questa narrazione dicendo sì, le cose vanno male, ma noi abbiamo la soluzione concreta. In realtà non è nessuna soluzione, è un tentativo di chiamarsi fuori da questa crisi, ipotizzando che con questo scambio il loro contributo potrebbe diventare decisivo e migliorativo rispetto alla politica del governo. È una furbizia che è avvenuta anche, sono d'accordo con gli interventi, attraverso una forzatura di tipo istituzionale.
Ecco, Daniele Piccaluga, in questa puntata è la seconda volta che sento la parola fallimento rivolta ai vostri due consiglieri federali, poi sentiamo anche Laura Righe su questo punto.
Ma
consigliere di Stato, scusa.
Ma ci sta, ormai ribadisco, cioè, ci sono due schieramenti in questa discussione e ognuno deve tirare acqua al suo mulino. Quindi non è che
siamo... sono moniti pesanti, insomma.
Ma sono moniti pesanti, però mi piace rispondere comunque a Sergi che non è una soluzione strampalata, perché io voglio chiedere a Sergi qual è il motivo per il quale Claudio Zali secondo lui non potrebbe essere la persona pronta a dirigere un dipartimento come quello delle istituzioni, perché io sento veramente parlare tanto della scatola, ma vorrei parlare un po' più del contenuto. Qualcuno realmente sta mettendo in discussione che Claudio Zali, e guardate che non manca un mese, questo arrocco è un all-in anche per i due ministri. È per questo che ogni tanto mi piace pensare, ma perché non crediamo veramente nella possibilità di far lavorare due persone che dal nostro punto di vista hanno le qualità per poterlo fare? Perché è facile stare qua e discutere che è un fallimento, va bene, ma alla fin fine però noi qualcosa sul tavolo lo stiamo mettendo, e vorrei sapere quali sono le reali motivazioni per il quale per esempio Sergi o gli altri colleghi dicano Claudio adesso Zali non va bene alle istituzioni.
Adesso sentiamo Laura Righe, però prima una precisazione, perché a nome del governo avremmo voluto avere con noi anche il presidente Norman Gobbi, che però ha declinato l'invito. Clausio Zali non parla in questo momento con la RSI e con una parte anche dei media ticinesi per un suo contenzioso di natura privata. Laura Righet, la Lega con Piccaluga ci dice abbiamo delle persone esperte, legislature in governo dal 2011, dal 2013, abbiamo un ex giudice del Tribunale Penale che potrebbe occuparsi del Dipartimento delle Istituzioni, quindi della giustizia. Dove sono i problemi, Laura Righet?
Trovo che sia semplicissimo. Sì.
Prego, prego.
Trovo che sia semplicistico dire che Zali, perché professionalmente viene dal mondo della giustizia, sia la persona giusta per dirigere il Dipartimento delle Istituzioni. Ricordo che 10 giorni fa, proprio Zali, proprio sul Mattino della domenica, ha scritto un articolo istituzionalmente inopportuno in cui criticava una magistrata eletta dal Gran Consiglio recentemente, qualche giorno prima, mettendo così in dubbio la separazione dei poteri, mettendo in dubbio il rispetto istituzionale del mondo della giustizia. Quindi penso che gli esempi sul perché Zali non sarebbe un buon direttore del Dipartimento delle Istituzioni sono molte. L'abbiamo sentito anche prima, è un ambito estremamente delicato, il rapporto e il dialogo con i comuni, col mondo della giustizia, ci vuole una grande sensibilità.
E sul territorio va bene così? Va bene se resta al territorio o va bene se Gobbi arriva al territorio?
Comunque sul territorio Zali ha perlomeno dimostrato di avere una sensibilità ambientale, ha cercato di fare molto per recuperare il ritardo che avevamo in Ticino, ad esempio sulla promozione del trasporto pubblico, sulla transizione energetica, e quindi qui è riuscito a portare avanti, spesso mancando di dialogo, però a portare avanti comunque dei progetti. Il nostro timore è anche che al di là della modalità, questo cambio, quindi con Gobbi al Dipartimento del Territorio, metterebbe anche in discussione le politiche ambientali ed energetiche fatte finora, e questo non penso assolutamente che sia nell'interesse del Ticino, nell'interesse della popolazione. E penso che questo sia veramente il punto centrale. Dobbiamo chiederci se un arrocco adesso, a un anno da quando inizia la campagna elettorale, quindi quando comunque è tutto bloccato, sia nell'interesse del Ticino. C'è un motivo per cui la ripartizione dei dipartimenti si fa all'inizio della legislatura e non si fa a metà legislatura.
Stiamo parlando anche del Dipartimento del Territorio. Fiorenzo Dadò, lei è stata una delle voci più critiche riguardo questo arrocco. C'è chi ipotizza che la critica arriva anche dal fatto che voi non avete perso il vostro obiettivo di recuperare la guida del Dipartimento del Territorio. Quindi c'è anche questo calcolo che è partitico anche da parte vostra.
Ma allora, qui anche queste cose si può dire tutto quello che si vuole, in questo momento non è in discussione, nessuno si sarebbe minimamente messo in mente di mettere
dopo
in discussione
2027, magari.
Queste cose. Dopo il 2027 ci sarà un governo, potrebbe essere fotocopia, potrebbe essere un altro governo, e quel governo deciderà come spartirsi i vari dipartimenti. Allora, il problema del dipartimentalismo e il problema della rotazione dei dipartimenti. Io sono anni che sono in Gran Consiglio e continuo a sentirne parlare, più volte l'ho anche detto, ho anche rilasciato delle interviste, sono stato anche preso in giro proprio da Claudio Zali, proprio per aver detto, ad esempio, all'inizio, prima ancora dell'inizio di questa legislatura, che bisognava sedersi al tavolo, che il governo doveva fare un Lago d'Orta bis, doveva riunirsi con i loro capi divisioni e valutare una nuova conformazione.
Un vertice per rivedere, certo, l'organizzazione dipartimentale.
A quel momento lì, dopo 12 anni di permanenza in governo di Norman Gobbi e 8, 9 o 10 di Claudio Zali, si sarebbe potuto anche trovare delle soluzioni diverse e nessuno avrebbe probabilmente detto niente. Allora, questo non è stato fatto, la rotazione dei dipartimenti per il dipartimentalismo, ma non è cambiando in un partito. Si presume che un consigliere di Stato viene eletto su una lista di partito che ha un programma e sposa questo programma. Mi sa dire qualcuno dove sta la differenza se all'interno di un partito ci si scambia i dipartimenti? quando il programma dovrebbe essere lo stesso. Il problema di fondo è questo, che qui ci si crede onnipotenti, ci si crede dei padri eterni, si pensa che a diventare consigliere di Stato si può dare la direzione a tutte le politiche, ma i dipartimenti sono fatti da funzionari, sono fatti da capodivisioni, sono fatte, ci sono le leggi che vanno rispettate.
Siamo quasi
c'è un
in
Parlamento.
Conclusione della prima parte, pertanto, Boris Cheppeli.
Pertanto non tentiamo di far passare le cose diverse
Fabio
da quelle Cheppeli, che sono.
Fabio Cheppeli, su questo punto insomma c'è anche un potere dei funzionari poi. Che resta, loro restano sempre più a lungo dei ministri.
Sicuramente in questo un cambio di guida alla testa del dipartimento per sua natura può anche avere dei vantaggi, perché porta energia e mette in discussione anche logiche o posizioni che magari sono state consolidate nel corso degli anni. Però va detto, entrambi i consiglieri di Stato leghisti siedono in governo da più di 10 anni e non è nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno che ci si sia ricordati che Zali è stato un giudice piuttosto che Gobbi un uomo vicino al territorio. Ecco. Però chi siede in Consiglio di Stato lo decide il popolo, e quindi sicuramente nella critica della forma ci sta anche in modo importante il fatto che questa riflessione andava fatta anzitutto a inizio legislatura e quindi nel 2023, ciò che non è stato fatto. Però, lo ripetiamo, fa parte dell'autonomia di un gremio, siedo anch'io in un municipio, portare qualsiasi tipo di proposte lì in quella stanza preposta a questo tipo di decisioni e valutarle approfonditamente anche magari secondo logiche che a noi sfuggono, perché il Consiglio di Stato ha in mente anche altri progetti, ha in mente altre vie d'azione, e queste sono quelle che poi dovranno andare a portarlo a ponderare molto attentamente la richiesta, facendo solo l'interesse del Paese, quindi pensando se da qui alla fine della legislatura, quello che noi ci aspettiamo che il Consiglio di Stato porti a termine, si possa avere una svolta e qualcosa di positivo anche da questi dipartimenti per l'interesse del Paese.
Noi siamo in conclusione della nostra prima parte, Modem torna verso le 9:10, spazio ora ai colleghi del Radio Giornale. Modem torna oggi anche nei prossimi 20 minuti, una puntata speciale dedicata alla burrasca istituzionale che sta investendo il Canton Ticino. Un primo capitolo in questa seconda parte che ci riporta un po' ai toni rassicuranti di Gobbi e Zali in proposito al loro arrocco. Erano quasi sicuri di avere un supporto, un sostegno in governo, e qui in questi giorni il dito è stato puntato anche nei confronti di Christian Vitta. Fabio Cheppeli, voi del PLR in qualche modo siete pronti attraverso il vostro ministro a sostenere questo arrocco nonostante il comunicato stampa di ieri sera piuttosto duro?
No, grazie per l'occasione per poter chiarire anche questa questione a chiare lettere. Allora, noi alla Lega non abbiamo promesso niente, non abbiamo dato nessun mandato o obbligo al nostro consigliere di Stato di fare quello che magari avremmo pensato. In realtà non l'abbiamo pensato, perché siamo stati sorpresi anche noi quanto tutti voi domenica di leggere il Mattino della Domenica con questa sua prima pagina. E ecco quindi che la critica per questo modo di portare la proposta non ci sta, ma stigmatizzato, e lo ripeto, ecco, questo modo di fare che ripropone anche metodi che non sono quelli delle nostre latitudini o metodi svizzeri, ma semmai quelli che vediamo di ipermediatizzazione all'italiana. Ecco, noi questo modo di fare non ci stiamo, e non è rispettoso delle istituzioni, e vogliamo dirlo un'altra volta ancora, perché
ma come mai secondo lei i ministri erano così sicuri di portarla a casa, diciamo?
Ma forse c'è stato in qualche modo anche un delirio di onnipotenza, lo definisco così, perché non me lo spiegherei altrimenti che poi dopo il mattino la forzi sul giornale quando il Consiglio di Stato è arrivata agli eventuali di una riunione. Ecco, sono cose che avrebbero richiesto un altro iter, un altro modo di trattazione e un altro anche approfondimento. Ora, avrei detto, la proposta comunque rimane sul tavolo e dovrà essere ponderata tra quelli che possono essere i vantaggi, che dicevo anche prima, di un cambio che dà un certo brio, e invece gli svantaggi che sappiamo. Siamo a un anno e mezzo e poi si prevede che entri in vigore solo a ottobre, quindi sarà un anno e poco più scarso dalle elezioni, e quindi con dei limiti chiari anche di quello che poi può essere effettivamente portato da questo cambio.
Fiorenzo Dadò, in ogni caso la pressione sugli altri tre ministri è forte. In prospettiva di questa scelta, di questa decisione, poi non è che c'è un rischio comunque di rovinare il clima in governo, qualsiasi decisione venga presa?
Ma certo, è proprio lì il problema, e dopo arrivo. Il centro è stato chiarissimo sin dall'inizio, già dalla sera, dalle prime interviste della domenica. Per quanto ci riguarda non c'è nessun dubbio, non vediamo nessun tipo di interesse per i ticinesi e per il paese in questo arrocco.
Quindi da De Rosa no.
De Rosa è no, resta, e quindi non c'è nessun dubbio, e non so chi abbia ancora eventualmente dei dubbi. È chiaro però una cosa, che non escono due consiglieri di Stato che non sono degli sprovveduti, non sono degli stupidi, dopo tanti anni anche di Consiglio di Stato e di attività professionale, uno addirittura anche in magistratura, a fare un annuncio di questo genere se non hanno praticamente già quasi l'affare fatto. Quindi è evidente che qualcuno in Consiglio di Stato era d'accordo con questo cambio. Si vocifera che fosse il ministro del Partito Liberale Radicale, Christian Vitta, il quale non si è ancora espresso. Io lo dico molto sinceramente. Io
abbiamo invitato anche lui.
Non ci credo che un partito come il Partito Liberale Radicale, che ha fatto la storia di questa nazione, che nella sua bandiera c'è proprio l'istituzione, si presti a un gioco del genere. E non ci credo che Christian Vitta lo faccia, soprattutto perché Christian Vitta è una persona che ha sempre dimostrato di essere istituzionale, di essere una persona credibile. Non penso che mette in repentaglio la sua immagine per una cosa del genere. Ma vorrei dire anche di più: ci troviamo di fronte a due iniziative popolari che verranno votate dal valore di 400 milioni di franchi. Ci troviamo di fronte alla necessità di un risanamento finanziario, a un preventivo. Christian Vitta è proprio il principale attore, quello che ha in mano la borsa della spesa, insomma, le finanze. Io non credo che voglia in questo momento mettere in repentaglio la collegialità dei partiti, che invece c'è bisogno di unione e cercare di andare tutti assieme a portare qualche cosa di buono per questo
Fabio
paese.
Fabio Cheppi, una sua reazione, perché in gioco c'è anche il ruolo del vostro ministro in governo.
Questo lo devo assolutamente smentire e precisare. Christian Vitta è persona competente, che gode della nostra massima fiducia per fare le proprie valutazioni. Quello che sappiamo è che c'è stata apertura, non solo da parte sua ma da parte di tutto il Consiglio di Stato, di entrare in materia, ma di questo si tratta. Dopodiché, ecco, c'è stato il seguito all'esterno di questa stanza, che è quello che in qualche modo critichiamo per come è avvenuto. Quello che però è assolutamente anche chiaro a Christian Vitta, al di là delle poi disposizioni costituzionali che vorrebbero un'intesa più o meno ampia per determinati tipi di decisioni, è che una decisione di questo tipo, per la sua portata, deve godere, già solo per motivi di opportunità, di necessità politica e istituzionale, di un'intesa più larga, più ampia. Quindi non può essere solo il nostro consigliere di Stato che faccia danno della bilancia. Esatto, quindi se non bastano tre, devono essere a mente nostra di più, e su questo è in chiaro anche il nostro consigliere di Stato, che bisogna avere una condivisione di governo, perché è il governo che deve prendere certe decisioni al suo interno con una larga condivisione.
Laura Righet, ribongiorno anche lei, co-presidente del Partito Socialista. In governo per voi c'è Marina Carobbio, unica esponente della sinistra. Insomma, la pressione è alta anche su di lei.
Marina Carobbio è capace di fare le proprie valutazioni, non tocca a me come presidente del partito dire a lei come consigliere di Stato, che ha un ruolo diverso, cosa deve o non deve fare. Poi, proprio perché conosco Marina da tanti anni e penso che anche in parte questo viene dalla sua lunga esperienza a Berna, dove forse c'è un modo di fare politica ogni tanto un po' più serio rispetto a quello che abbiamo perlomeno visto negli scorsi giorni qui in Ticino, penso che lei sicuramente non abbia apprezzato le modalità su questo. Poi sul merito penso anch'io che il Consiglio di Stato debba essere comunque libero di fare le proprie valutazioni. Da persona esterna, come partito, noi non vediamo dei benefici in questo ROC, vediamo tutta una serie di rischi per i temi concreti, perché alla fine è questa la cosa fondamentale. Dobbiamo chiederci qual è l'interesse del Ticino, qual è l'interesse della popolazione ticinese. Secondo noi qua ci sono più rischi che benefici, e sicuramente Marina Carobbio prenderà in considerazione anche questi aspetti quando, come Consiglio di Stato, dovranno prendere la decisione finale. Il mio auspicio è anche che si possa rapidamente mettere il punto a questa triste vicenda per tornare a parlare di quelle che sono le vere preoccupazioni della cittadinanza, perché qua si sta discutendo di interessi di partito, di interessi della Lega, e non delle vere preoccupazioni della popolazione.
Ecco, il governo su questo punto dovrebbe riunirsi fra 2 settimane, quindi decidere in quell'occasione. Però, Laura Righet, voi avete preso una posizione come partito molto netta, siete contrari in tutto e per tutto a questo arrocco, ma così non è che avete messo in qualche modo la vostra consigliera di Stato un po' tra l'incudine e il martello? Perché se accetta l'arrocco, scontenta voi e la vostra base. Se la boccia, visto che è già da sola, come esponente della sinistra, si ritrova la Lega a fargli ancora di più la vita difficile, insomma, è messa un po' in un angolo.
Sappiamo che non è facile essere in Consiglio di Stato perché in un certo senso si viene ovviamente da un partito, però si rappresenta la popolazione in senso più ampio, non solo il proprio partito, ed è ancora più difficile farlo se politicamente parlando si è in una situazione di minoranza, come è il caso di Marina Carobbio. Quindi diciamo non invidio il suo compito, ma sono sicura che saprà soppesare le varie preoccupazioni che noi abbiamo passato come partito, che hanno portato anche altri partiti con quelle che sono valutazioni più interne al governo. Quello che penso che sia importante, e concordo con le parole dette dal collega Kettoli, è che ci sia un accordo più ampio. Questa non può essere semplicemente una decisione presa a maggioranza risicata e poi si va avanti così. C'è veramente il rischio di peggiorare ulteriormente il clima all'interno del governo e andare ancora ulteriormente nella direzione verso, diciamo, un dipartimentalismo in cui ognuno pensa al proprio dipartimento, ai propri dossier e non ci sia una visione condivisa.
Pino Sergi, su questo punto, sul clima in governo, insomma, qualunque potrà essere la decisione, c'è il rischio, come è stato detto in questi giorni, di una legislatura già finita perché questa decisione lascerà delle ferite profonde.
Ma io penso che la legislatura sia già compromessa ampiamente. Ricordo ad esempio che il governo ha presentato due preventivi, gli ultimi due preventivi, che su aspetti e proposte fondamentali che c'erano in questi progetti di preventivi sono stati, il governo è stato smentito dal Parlamento su diversi provvedimenti importanti, con il concorso addirittura di alcuni partiti di governo, quindi c'è già una crisi di questo tipo. Io devo dire che sono un po' sorpreso dal fatto che il governo debba ancora approfondire, cioè, perché messa da parte la questione delle modalità che la Lega ha presentato e che i ministri leghisti hanno utilizzato, beh, martedì il governo si è riunito dopo tutte queste questioni, va bene.
C'è bisogno anche di un chiarimento dal punto di vista sia della Costituzione, delle leggi, dei regolamenti.
Io ho capito, ma i governi e i ministri sono scusati, ma se è vero tutto quello che abbiamo sentito adesso sul fatto che non ci sono ragioni per cui questo arrocco abbia una validità, beh, ci sarebbe già stata una maggioranza di 3-2, con la quale il governo poteva chiaramente pronunciarsi. Si vede che molto probabilmente, io non voglio fare il processo personale a nessuno, ma da parte di Christian Vitta, da quello che posso capire, o dei liberali che pensano che in questo arrocco vi sia la possibilità di cambiare alcune politiche, ecco, molto probabilmente si vuole andare in questa direzione, si vuole tentare di prendere l'operazione di promozione del proprio partito fatta dalla Lega come un'occasione per forzare degli orientamenti. Abbiamo sentito, si presume che Zali abbia una posizione eccessivamente ambientalista, che sarebbe tutto da discutere, e quindi si vuole utilizzare questa proposta leghista per spostare verosimilmente su alcune questioni ancora più a destra l'asse politico del governo. Io la leggo solo in questo modo perché se altrimenti la proposta fosse da valutare semplicemente nella sua essenza, da oggi ci sarebbe o dovrebbe esserci una maggioranza in governo per dire no, restiamo come siamo, andiamo alle elezioni e poi lì ci si confronterà.
Fabio Cheppeli, è forte la pressione sul vostro partito e internamente come la state prendendo?
No, secondo noi bisogna, cioè, giungere a giudizi avventati, e anzi la riflessione va fatta, e anche la calma con cui il PLR mi sembra stia gestendo fin dall'inizio la cosa è indicativa di come noi la portiamo avanti, e ora mi sembra che in qualche modo tutti i partiti si stiano incanalando in questo tipo di discorso che noi già abbiamo portato avanti fin dal primo minuto. Ecco, poi la pressione non sarà, lo ripeto, il nostro Consiglio di Stato fare d'ago della bilancia, ma va anche detto che spesso a livello popolare c'è la convinzione che negli esecutivi ci si continui a contare o a decidere a maggioranze di 3 a 2 nel caso del Consiglio di Stato, o magari di 4 a 3 nei municipi. Non è così, lo vediamo anche nel mio, anche se quello di un comune, di una città, non è il Consiglio di Stato evidentemente, ma spesso le decisioni vengono anche, o i temi vengono anche sospesi e riaggiornati in una seduta successiva, finché si maturi anche la convinzione e la condivisione necessaria in tutto il gremio. Ecco, queste sono quelle tematiche importanti che devono trovare un'intesa di governo, proprio per evitare di deteriorare anche il clima politico che già oggi vediamo in qualche modo minato in un momento molto delicato politicamente.
Daniele Piccaruga, questo arrocco non è ancora nelle vostre tasche, potrebbe anche fallire. Un fallimento di questa proposta di rotazione per voi cosa vuol dire?
Ma se fallimento sarà, faremo le valutazioni del caso. Noi oggi crediamo che lo stesso sia un tema ben vivo e con delle possibilità concrete di andare in porto. Mi allineo però e questo...
Basterebbe un 3 a 2?
Basterebbe un 3 a 2. Ma mi allineo però a quanto detto dai colleghi, visto anche i ruoli che tutti noi copriamo, quindi non presenti all'interno dell'esecutivo, che le valutazioni comunque le devono fare all'interno loro cinque, discutendo in modo sereno loro cinque. Dopodiché noi abbiamo fatto una proposta, il centro ne fa tante altre, i liberali ne fanno tante altre, ma su questo penso di potermi allineare in modo sereno che la discussione deve essere fatta in modo aperto e con cuore sereno all'interno del Consiglio di Stato.
È davvero come possibile procedere serenamente? Perché qui stiamo giocando delle carte.
Io penso di parlare, anch'io faccio parte di un esecutivo e non sempre si può o si va verso l'indicazione che il proprio partito porta. Ma questo perché? Perché all'interno di un esecutivo ci sono poi dei giochi, c'è un modo di dover arrivare a una soluzione, a una decisione che non sempre può andare nell'ottica del proprio partito. Quindi la discussione che in questo caso dovrà avvenire e sicuramente sarà più approfondita, perché mi dispiace ma si è parlato poco della carne, ma si è parlato più che altro della scatola, quindi del contenuto si è fatto poco. Mi auguro che invece in Consiglio di Stato si faccia di più, dove si peseranno e si ponderanno sicuramente i pro e i contro di questa proposta.
Fiorenzo Dadò, Piccaluga ci dice basta un 3 a 2. Cosa vuol dire per un governo decidere una rotazione di questo tipo con una maggioranza di 3 a 2, diciamo maggioranza non netta?
Fatta salva la separazione dei poteri, quindi la totale autonomia del Consiglio di Stato di decidere in autonomia quello che ritiene di decidere. Sta di fatto che i consiglieri di Stato, non nascondiamoci dietro un dito, sono nominati sulle liste di partito con determinati programmi e le loro decisioni possono mettere in discussione questi programmi, ma soprattutto possono mettere in discussione l'andamento del paese. Allora non c'è come solo una persona non purtroppo non vedente che non sente neanche non riesce a capire in questo momento che quello che sta avvenendo è assolutamente dannoso per la collegialità e per l'andamento del paese. Non c'è nessun interesse pubblico a un anno e mezzo prima dell'elezione a cambiare all'interno di un partito la conduzione dei dipartimenti. Noi riteniamo che questa sia una decisione sbagliata che potrà avvenire tranquillamente nella prossima legislatura, tra l'altro.
Ma sul 3 a 2, insomma, se dovesse uscire un 3 a 2.
3 a 2 significa una rottura in questo cantone, significa l'apertura di un contenzioso politico che non sappiamo assolutamente dove porterà. E ripeto, noi andremo a votare, i ticinesi andranno a votare in settembre su 400 milioni di franchi per i sussidi dei cassamalati e per l'iniziativa della Lega sugli sgravi. Abbiamo una manovra di circa 200 milioni di franchi da fare in settembre per sistemare le casse del cantone. Ecco, io mi chiedo, con queste situazioni in cui ci troviamo anche in Parlamento, come si può pensare di portare avanti seriamente delle discussioni su temi così importanti per il futuro del Paese, per il futuro dei cittadini, quando si è qui a discutere di cose di lana da caprina e, parliamoci chiaro, di interessi di bottega dei partiti, perché questi sono puramente interessi di bottega.
Daniela Piccaluga, state mettendo in difficoltà la risoluzione di tutti questi problemi?
Ma assolutamente no, anzi credo che questa sia proprio l'occasione per aiutare a risolverne tanti di problemi che oggi il centro in primis magari accusa sovente il governo di immobilismo e di non riuscire ad essere capace di affrontare.
Ci sono problemi anche nel dipartimento.
Io affronto i problemi che costano ai nostri dipartimenti, però ecco, mi piace ricordare che anche se da parte di qualcuno, che è la controparte in questo caso, si vada nell'ottica di pensare che questa manovra possa essere un danno al Paese, noi la vediamo diametralmente opposta. Quindi questa è un'occasione che può portare delle soluzioni a problemi che ad oggi Norman Gobbi, sicuramente alla testa del Dipartimento del Territorio, avrà sicuramente un approccio diverso da quello di Claudio Zali, che sicuramente con una serie di, faccio l'esempio per esempio dei patriziati, dei cacciatori o di questi settori, dei lupi, chiaramente avrà una sensibilità differente. Quindi pensiamo che con Norman Gobbi a capo del Dipartimento del Territorio sicuramente una serie di problemi che oggi il Canton Ticino ha andranno verso una soluzione diversa che se Claudio Zali rimarrà a questo dipartimento. Quindi sono d'accordo che si può sempre discutere, però sono soluzioni concrete che noi portiamo sul tavolo.
Diverse, cioè il Paese reagirà su certe cose.
Ma questo fa parte del gioco, però alla fin fine noi oggi crediamo che con questa manovra determinate problematiche che sovente ci vengono riportate dai nostri partiti con il quale lavoriamo tutti i giorni, con questa manovra siamo convinti di portare un bene e delle soluzioni concrete al Paese.
9:27, ci restano ancora pochi minuti. Avevamo invitato anche l'UDC a partecipare a questo dibattito, il capogruppo Morisoli, il presidente Marchesi. Ci è stato detto che il partito si rifà al comunicato inviato martedì sera, un comunicato estremamente duro per quanto riguarda la rotazione dei dipartimenti. Daniele Piccaluga, ormai non siete più alleati.
Ma siamo a quel che mi consta a me, siamo alleati in questo momento, sì.
Tocca a loro staccare la spina.
Ma tocca a loro staccare.
Voi la tenete accesa.
Ma da parte nostra non vi è alcuna volontà di rompere nessuna alleanza. È chiaro che prendiamo sempre più atto dei toni e delle comunicazioni che da parte loro escono, comunicazioni ufficiali, e niente, non ho già commentato ieri che la presa di posizione dell'UDC la reputiamo comunque molto dura e molto forte.
Fabio Cheppeli, co-presidente del PLR, vice-presidente del CoPR. La destra, loro si dividono a quanto pare, per voi si apre lo spazio per un raddoppio in governo, e magari questa questione dell'arrocco e della vostra relazione timida è legata anche a questo?
Abbiamo visto che i commentatori politici si sono già spinti a questo genere di valutazioni, secondo noi è assolutamente prematuro. Lo ripeto, l'approccio del PLR, non mi stancherò mai di dirlo, è quello che questo deve essere un tema istituzionale e non partitico, e quindi la valutazione che oggi abbiamo da fare sulla proposta che è arrivata dalla Lega dei Ticinesi di questo arrocco deve essere fatta con l'unico focus dell'interesse del Paese e delle istituzioni. Oggi, guardando al Paese e alle istituzioni, abbiamo due dipartimenti che a mente nostra, con un giudizio direi giustamente critico, sono fermi al palo. Quindi arrocco o non arrocco, un cambio di passo deciso e immediato noi ce lo aspettiamo. È chiaro che se poi arrocco sarà a fronte di una ponderazione che porta alla conclusione che questo è l'interesse delle istituzioni, poi dopo le aspettative saranno ancora più alte, perché a quel punto ci aspettiamo dai due nuovi capi di dipartimento che delle soluzioni effettivamente le portino, e le portino nel tempo in cui che avranno a disposizione, fondamentalmente.
Che non sarà tanto. Pino Servigi, siamo in conclusione, a lei che rappresenta un partito non di governo, una previsione: questo arrocco si farà? Il governo lo accetterà?
Non lo so, è possibile, è probabile, vedremo. Il problema fondamentale, ha ragione Piccaluga quando dice si discute dalla scatola e non dal contenuto, non della carne. Il problema è che il contenuto non ce n'è, non c'è assolutamente nessun contenuto in questa proposta, è semplicemente un tentativo di presentare un pacchetto, una scatola diversa, dicendo guardate, questi dipartimenti non ha funzionato, funzionerà cambiando posizione. Ecco, per quello penso che non si andrà avanti su questa situazione, soprattutto non si discuteranno i veri problemi con cui sono confrontati oggi i cinesi, di cui vorrebbero discutere, a cui accennava per esempio Dadò nel suo intervento, il problema, per esempio, dei sussidi.
L'ultima battuta, Piccaluga, lei parla, si guarda troppo la scatola e non al contenuto. Non è questa proposta alla fine soltanto un cambiamento di forma?
No, ribadisco che ci crediamo fortemente. Ho fatto degli esempi citando Norman Gobbi al territorio e citando Claudio Zali alla testa della giustizia. Quindi io credo veramente che se analizziamo realmente il contenuto, di contenuto ce n'è tanto, e ribadisco che noi ci crediamo fortemente in questo arrocco che porterà delle soluzioni che ad oggi si fa fatica ad arrivare a adempiere, quindi a beneficio del governo intero, ma soprattutto del Ticino e dei ticinesi.
Già che ci siamo, brevemente una previsione per tutti da Do, a Rocco sì, a Rocco no?
Per me a Rocco no.
Nel senso che ci sarà una decisione negativa.
Ma se c'è un minimo di buonsenso e vedendo quello che sta capitando, a Rocco no.
Keppeli?
Noi, ripeto, come PLR non anticipiamo il giudizio.
Una previsione.
Se Rocco deve essere, ma non sono il mago Telma, ne ho la sfera di cristallo, quindi se Rocco deve essere è perché saranno giunti in Consiglio di Stato alla conclusione che questo porta più vantaggi che svantaggi.
Laura Righet?
Anch'io sarei molto sorpresa se dovessero dire di sì a questo Rocco.
Vedremo tra due settimane circa. Io ringrazio i nostri ospiti che hanno contribuito a questa puntata con i tempi supplementari di Modem, puntata che si chiude qui. Modem torna domani.